www.readyjoe.it e la storia continua. Storia del Lago Maggiore. Il Lago Maggiore e la sua storia. Sempre nello scritto del De Witt si ritrovano descrizioni e riferimenti precisi ai ferri del mestiere dei pescatori di allora, non molto dissimili, come abbiamo già detto, da quelli in uso oggi. Oltre a fiocine e amo, il tramaglio, rete a maglia tripla, il riarone, rete semplice, il bertovello, gabbia ovale simile a una nassa e funzionante con lo stesso principio, e riservata alle anguille trote, la tirlindana, un insieme di funicelli dalle quali pendono parecchi ami, che si recupera con l'aiuto di una specie di sacco per evitare la rottura da parte dei pesci più grossi. Si sa che per quanto riguarda gli strumenti ci si affida a modelli collaudati da secoli e nascono invece dei nuovi problemi per disciplinare la pesca professionistica e provvedere al ripopolamento delle acque. Questo perché i pescatori professionisti vedono eccessivamente depauperate le acque, soprattutto per le specie più pregiate, a danno diretto quindi di coloro che traggono dal lago il loro sostentamento. Oltre ad immettere nel lago avannotti provenienti da allevamenti, si sta pensando di allestire veri e propri bacini di allevamento lungo il lago, come le antiche legnaie, luogo di nidificazione prediletto dal Persico. Chiudendo questa lunga parentesi sulla storia e la vita del lago e del suo complesso, ma riprendiamo il nostro viaggio lungo le rive. Dalle colline di Travedone a Monate si ha, nelle mattine di primavera, un piacevole colpo d'occhio su uno dei tanti frammenti di paesaggio, attraverso i quali si può ricostituire un'intera immagine del lago. Non esiste, infatti, sulla sponda lombarda, un poggio o una sommità di monte dalla quale non sia possibile abbracciare in tutto il lungo anello del lago, che si sviluppa per circa 60 chilometri, tra dossi, catene montuose, insenature, golfi più profondi e foci di fiumi lentamente riempite di materiale alluvionale. Così si sono formate la piana del Magadino, dove il Ticino si allarga e diventa lago, e quella della foce del Toce, presso il lago di Mergozzo. Oltre a questi due emissari, i principali, vi sono parecchi corsi di acqua minori che riforniscono il maggiore. Proprio da Travedona scende l'acqua nera, che conosciamo come emissario del lago di Monate, e che si getta nel Verbano, oltre al promontorio detto Punta di Ispra, dietro il quale è situata la parte più antica di questo centro abitato. Dal lago sono invece ben visibili, lungo la costa, i resti in parte ristrutturati di antiche fornaci per lo sfruttamento della dolomia e per la produzione di calce. Secondo alcuni storici, esse rifornivano di materiale la fabbrica del Duomo di Milano fin dal 1387 ad opera di un certo Rainero. Verso il 1930 le fornaci sulle pendici del Monte dei Nassi e del Monte del Prete erano una dozzina e, dopo essere state attivate con 8 giorni di fuoco continuo, venivano utilizzate ininterrottamente da febbraio fino alla fine di autunno, seguendo i cicli di apertura dei cantieri edili. Il materiale, staccato con mine dei monti già nominati, veniva ridotto in frammenti più piccoli e introdotti nella bocca superiore della fornace, sempre situata a livello della cava. Sotto le bocche da fuoco erano alimentate a carbone e continuamente attivate dal Feuerwehr. I sassi, dopo 8 ore di fuoco, erano trasformati in una candida calce che, caricata su barconi e chiatte, partiva dal porto del Pinet verso il Piemonte e Milano. L'ultimo di questi forni è stato spento nel 1960. E proprio sul Monte del Prete, mescolati ai ruderi di un antico castello medievale, si ritrovano i resti di abitazioni preistoriche attribuibili alla cultura di Golosecca, diffusa nella Lombardia nord-occidentale tra l'800 e il 400 a.C. Molti utensili di selce sono stati rinvenuti anche al Lavo Rascio, alla foce del torrente Posca, e aprono il discorso su età preistoriche ancora precedenti. Sono invece fenomeni esclusivamente geologici i grandi massi erratici, i trovanti, sparpagliati intorno a Ispra e ai paesi circostanti, su pendii, massi di Taino, il sasso di Villa Consonni, i massi di Acquanera, o su lidi, parzialmente immersi nell'acqua e ben visibili, specialmente quando il livello dell'acqua è particolarmente basso. Vedi il Sasso Cavallaccio, i massi della Fontana dello Zolfo. E questi enormi blocchi di pietra vennero trasportati ai bordi dagli anfiteatri morenici durante le glaciazioni del Quaternario. Sono prevalentemente blocchi di scisti o di gneiss, del tutto avulsi dal substrato sul quale poggiano, provenienti dall'Alto Ticinese o dalla Val d'Ossola. Quelli ancora visibili sono solo una minima parte dei massi trasportati e abbandonati dal ghiaccio, essendo costituiti di materiale pregiato. Facilmente demolibili e trasportabili, sono stati in gran parte distrutti. Colonne, stipiti, davanzali ne sono state ricavate fino a poco tempo fa. I pochi rimasti sono ora posti sotto un vincolo protettivo, visto il loro notevole valore di testimonianza delle passate vicende geologiche. A questi massi sono legate numerose leggende, che li vogliono ora tane di lupo, ora ricoveri di favolose galline dalle uova d'oro, presso le quali le mamme andavano a prendere i neonati. La Preia della Pita d'Oro è infatti l'altro nome della Preia buia, una roccia di serpentino verde scuro, di qui l'aggettivo buia, posta presso Sesto Calende, lungo la statale del Sempione. Certamente agli occhi dei nostri antenati, giù fino alla preistoria, questi enormi massi dovevano apparire di natura prodigiosa, e ciò spiega perché molte di queste pietre sono state poi associate a pratiche magiche o religiose, quasi fossero veramente dei trovatelli, i troant, abbandonati da ciclopiche divinità ben lontane dal luogo della loro nascita. Ad alcuni di questi massi, e in generale alle asperità dei due promontori sul lago, è da ricollegarsi all'etimologia del toponimo Ispra, che secondo il Merula equivale a ispida. www.redigio.it e la storia continua.